Benvenute e benvenuti a STEM Tower Podcast, un progetto finanziato nell'ambito di STEM Università 2024 dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi ascoltiamo la chimica che inventò l'ingegneria sanitaria, a cura dei docenti del corso di chimica.
Se vi dicessi ecologia, ingegneria sanitaria, nutrizione, economia domestica, a prima vista sembrano mondi completamente separati, no? Eppure le fonti che abbiamo davanti oggi raccontano la storia di una singola persona che è, in qualche modo la pietra angolare di tutti questi campi. Parliamo di Ellen H. Swallow Richards, una delle primissime chimiche professioniste d'America. La nostra analisi oggi vuole proprio capire come una sola donna, in un'epoca che non la voleva, sia riuscita a gettare le fondamenta di così tante discipline moderne.
Il contesto è tutto. Parliamo della fine del XIX secolo. Il mondo della scienza non era solo un club per uomini, era, diciamo, una fortezza maschile. L'idea che una donna potesse entrare in un posto come il Massachusetts Institute of Technology, il MIT, era a dir poco fantascientifica. Quindi questa non è solo la biografia di una scienziata geniale, è la storia di come si ci crea un sentiero a colpi di ingegno e tenacia, dove prima c'era solo un muro.
Allora, partiamo proprio dall'inizio, perché le fonti sono chiare. Non nasce affatto privilegiata. Anzi, viene da una famiglia del New England con mezzi, diciamo, limitati. Viene istruita in casa, poi va alla Westford Academy, ma il punto che mi ha colpito è questo. Per pagarsi la retta al Vassar College, uno dei nuovi college femminili, deve mettere da parte $300. E per farlo, le note biografiche dicono che lavora come insegnante, tutor e persino facendo le pulizie.
E questo dettaglio è fondamentale. Questa gavetta, questa necessità di lottare per ogni singolo passo della sua istruzione, forgia completamente il suo approccio alla scienza. Non sarà mai un'accademica astratta, chiusa in una torre d'avorio a fare ricerca fini a se stessa. Fin dall'inizio, il suo obiettivo è usare la chimica per risolvere problemi reali, pratici, quotidiani.
Infatti, dopo Vassar, le fonti dicono che cerca lavoro. Fa domanda per vari apprendistati come chimica industriale e la risposta è sempre la stessa, no. Viene respinta da tutti, esplicitamente perché è una donna. A quel punto una persona normale forse si arrenderebbe o cambierebbe strada. Cosa fa invece lei? Qual è la sua mossa successiva?
Fa qualcosa di quasi impensabile per l'epoca. Bussa alla porta dell'istituzione scientifica probabilmente più prestigiosa e, diciamolo, maschilista d'America, il MIT. E contro ogni pronostico, la porta si apre, o meglio, si socchiude. Diventa la prima donna in assoluto ammessa in una scuola di scienze americana. Ma il modo in cui viene accettata, la dice lunga.
Ah, ecco. Qui la storia si fa complicata. Non è una missione normale, vero?
Per niente. Viene ammessa nel 1870 come studente speciale. E abbiamo il verbale della riunione di facoltà del 14 dicembre di quell'anno. È un documento incredibile. I professori mettono nero su bianco che l'ammissione della signorina Swallow non deve costituire un precedente per l'ammissione generale delle donne. In pratica le stanno dicendo: tu sei un'eccezione, non l'inizio di una nuova regola.
Aspetta, c'è un altro dettaglio pazzesco. Non le fanno pagare le tasse universitarie, che a prima vista sembra un gesto di generosità, ma a pensarci bene.
Se ci pensi, è una mossa furbissima e anche un po' cinica da parte dell'MIT. Si assicurano una mente brillante a costo zero, senza doversi impegnare a cambiare le loro politiche sessiste. È un esperimento a bassissimo rischio per loro. Se va male, non hanno perso nulla. Se va bene, hanno guadagnato una scienziata gratis.
Praticamente l'hanno presa in prova gratuita. Vediamo cosa sa fare questa donna. Tanto non ci costa nulla e non creiamo un precedente. Nonostante questo status, diciamo, precario, lei cosa combina all'MIT?
Eccelle, ovviamente. In soli 3 anni, non solo si prende una seconda laurea, un Bachelor of Science, dall'MIT, ma contemporaneamente ottiene un Master, da Vassar, con una tesi sull'analisi chimica di un minerale di ferro. Lavora instancabilmente, sperando di ottenere un dottorato, ma il MIT non è ancora pronto.
Il primo dottorato a una donna lo conferirà solo nel 1886. Lei, di fatto, completa tutti i requisiti, ma non le viene concesso il titolo.
Quindi non ha un dottorato e presumo nemmeno uno stipendio. A questo punto, cosa la trattiene lì?
La pura passione per la ricerca. Rimane all'MIT dal 1873 al 1878 come assistente non retribuita. Poi, con l'aiuto del marito Robert Richards, che è professore di metallurgia lì, e il supporto economico della Women's Education Association di Boston, fa la sua mossa più rivoluzionaria fino a quel momento. Fonda il Women's Laboratory, il laboratorio delle donne, proprio dentro all'MIT.
Un laboratorio per sole donne, dentro al tempio della scienza maschile. Sembra un controsenso. Non era un modo per ghettizzarle, per tenerle separate?
È una domanda eccellente e le fonti suggeriscono entrambe le letture. Da un lato era una mossa incredibilmente pragmatica. Era l'unico modo per far entrare le donne e dar loro accesso a una formazione scientifica di alto livello. Ha creato un'opportunità che non esisteva. Dall'altro, sì, ha creato un precedente di separati ma uguali, che ha richiesto decenni per essere superato. Ma la cosa straordinaria è che lei non solo offre il suo tempo come direttrice, ma contribuisce di tasca sua con $1,000 all'anno. Stava pagando per creare l'infrastruttura che avrebbe formato la generazione successiva di scienziate.
Quindi non solo si fa strada lei, ma costruisce la strada per le altre. E proprio in questo periodo, mentre gestisce il laboratorio, si imbarca in un progetto che, leggendo le fonti, sembra avere una scala quasi epica.
Assolutamente. Lo State Board of Health del Massachusetts le affida un compito monumentale. Una mappatura completa della qualità dell'acqua dell'intero Stato.
Fermiamoci un secondo su questo numero, perché mi ha lasciato a bocca aperta. Tra il 1887 e il 1889, lei e i suoi assistenti analizzano oltre 40.000 campioni d'acqua. Oggi abbiamo macchinari automatizzati, spettrometri di massa, ma all'epoca cosa significava concretamente?
Significava analizzare ogni singolo campione a mano, con reagenti chimici, beute, pipette, un lavoro di una meticolosità e di una fatica fisica che oggi facciamo fatica a immaginare. Migliaia e migliaia di ore in laboratorio, a ripetere le stesse procedure con una precisione assoluta. È una mole di lavoro quasi sovrumana per l'epoca.
E tutto questo lavoro a cosa porta? Non è solo un gigantesco database, giusto?
No. Porta a due risultati che cambiano la storia della salute pubblica americana. Primo, la creazione dei primi standard di qualità dell'acqua nella nazione. Secondo, la costruzione del primo, moderno impianto di trattamento delle acque reflue municipali a Lowell, Massachusetts, basato esattamente sui suoi dati. Ma il suo vero colpo di genio è uno strumento che inventa lei, la mappa del cloro normale.
Che cos'è esattamente? Suona tecnico, ma l'idea di base sembra geniale.
Lo è. Richards intuisce una cosa semplice. L'acqua piovana, man mano che scorre verso l'oceano, raccoglie naturalmente piccole quantità di cloruri dal terreno. Quindi, più si avvicini alla costa, più il livello normale di cloro nell'acqua di fiumi e laghi sarà alto. Crea una mappa dello stato con delle linee simili alle isobare del meteo, che mostrano quale dovrebbe essere il livello naturale di cloro in ogni punto.
E quindi se in un punto specifico il livello di cloro era molto più alto del normale?
Significava una cosa sola. Inquinamento umano, tipicamente liquami. Era un metodo visivamente immediato e scientificamente inoppugnabile per scovare le fonti di contaminazione, una specie di cartina al tornasole per l'inquinamento di un intero stato.
Aspetta un attimo, se lei ha creato i primi standard per la qualità dell'acqua, i suoi dati hanno portato al primo impianto di trattamento e ha inventato un metodo per identificare l'inquinamento. E non stiamo solo parlando di un grande studio, stiamo dicendo che di fatto ha inventato l'ingegneria sanitaria come la conosciamo in America.
È esattamente questo il punto. Non è un'esagerazione. Ha fornito le basi scientifiche, gli standard e gli strumenti metodologici su cui si è costruito un intero nuovo campo dell'ingegneria e della salute pubblica.
È incredibile. Ha rivoluzionato la salute pubblica a livello statale. Ma le fonti suggeriscono che la sua ambizione fosse ancora più grande, quasi più personale. Sembra che volesse portare questa stessa rivoluzione scientifica nel luogo più fondamentale di tutti, no?
Esattamente. Per lei non c'era differenza. La stessa logica che usava per analizzare un fiume del Massachusetts voleva applicarla all'aria e al cibo di una cucina a Boston. Credeva che la casa fosse l'ambiente più importante e che andasse gestito con lo stesso rigore scientifico di un laboratorio.
Per descrivere questo nuovo campo, conia persino una parola.
Eutenica. È un termine che non si sente quasi mai.
No, ed è un peccato. Deriva dal greco euteneo, che significa prosperare, stare bene. Richards la definisce come la scienza del miglioramento delle condizioni di vita attraverso l'ambiente.
È fondamentale distinguerla da un'altra parola che stava nascendo in quegli anni, eugenetica. L'eugenetica puntava a migliorare l'essere umano tramite la selezione genetica. L'eutenica di Richards, invece, puntava a migliorare l'essere umano migliorando il suo ambiente. Aria più pulita, acqua più sicura, cibo più nutriente.
E anche qui, come il suo solito, non si limita alla teoria, passa subito alla pratica. Le fonti parlano della New England Kitchen del 1890. Cos'era esattamente?
Un ristorante.
Molto di più. Era un esperimento sociale e scientifico. Da un lato forniva pasti nutrienti a bassissimo costo ai lavoratori, soprattutto immigrati. Dall'altro era un laboratorio educativo. Voleva dimostrare che si poteva mangiare in modo sano e scientificamente corretto senza spendere una fortuna, combattendo la malnutrizione e l'ignoranza alimentare.
E questo esperimento ha successo? Enorme. A un certo punto, quel singolo progetto si evolve in uno dei primi programmi di mensa scolastica degli Stati Uniti, arrivando a servire 3.000 studenti al giorno, in un solo anno. Stava applicando i principi della chimica e della nutrizione su larga scala per risolvere un problema sociale. Questo lavoro poi confluisce nella fondazione dell'American Home Economics Association nel 1908, di cui lei è la prima presidente.
E come se non bastasse, c'è un'altra parola, molto più famosa, che le fonti legano a lei. Ed è una cosa che mi ha veramente sorpreso.
Ecologia. Secondo diversi biografi e storici della scienza, è stata la prima persona a introdurre e usare la parola ecology in inglese. All'inizio la usa per descrivere proprio questa connessione tra l'ambiente domestico e la comunità più ampia, poi affina il concetto definendola come ecologia umana, lo studio di come gli esseri umani interagiscono con il loro ambiente, sia quello naturale che quello costruito da loro.
È sbalorditivo. Mi stai dicendo che la stessa persona ha di fatto fondato l'ingegneria sanitaria, ha istituzionalizzato l'economia domestica come scienza e ha introdotto il concetto di ecologia nel mondo anglofono? Sembra quasi troppo per una sola vita.
Eppure è così. Per lei erano tutti pezzi dello stesso puzzle. La salute pubblica, la sanificazione ambientale e la nutrizione domestica non erano discipline separate, ma aspetti interconnessi di un unico sistema. Lei viveva questa filosofia. Le fonti descrivono casa sua come un laboratorio. Aveva installato delle ventole per studiare e migliorare la qualità dell'aria interna e analizzava periodicamente l'acqua del suo pozzo per assicurarsi che non fosse contaminata.
Quindi tiriamo le somme di questo percorso incredibile. Abbiamo la prima donna ammessa all'MIT, anche se con mille asterischi. La fondatrice di fatto dell'ingegneria sanitaria in America. La figura che ha trasformato l'economia domestica da un insieme di faccende a una disciplina scientifica. E la pioniera che ha portato il concetto di ecologia nel dibattito scientifico. È un'eredità gigantesca.
Enorme. E forse il lascito più potente è proprio questa visione integrata. Ha demolito la barriera artificiale tra la sfera domestica considerata femminile e non scientifica e il mondo scientifico maschile e pubblico. Ha dimostrato che sono sistemi profondamente interconnessi e che la scienza più importante è quella che migliora la vita di tutti i giorni.
E alla fine quello che ci lascia la sua storia è una domanda ancora attualissima.
Sì, ha dimostrato che l'ambiente che ci influenza di più, quello che determina in gran parte la nostra salute, è quello in cui viviamo ogni giorno. Le nostre case, le nostre città, i luoghi dove mangiamo e lavoriamo.
E questo porta a chiedersi, come sarebbero diverse le nostre sfide ambientali e di salute pubblica oggi, dal cambiamento climatico alle pandemie, se questa visione olistica, questa idea che l'ecologia comincia letteralmente sulla soglia di casa, fosse stata adottata più ampiamente fin dall'inizio?
Avete ascoltato STEM Power Podcast. Grazie per essere stati con noi e non perdetevi la prossima puntata.